Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Quarto mistero doloroso. Gesù porta la croce. Gesù viene condannato alla crocifissione e quindi porta la croce verso il Calvario, il luogo dove venivano eseguite queste crocifissioni. E se vi ricordate il film di Zeffirelli, ecco, il condannato portava soltanto il palo trasversale, quello verticale si trovava già sul luogo dell'esecuzione, oppure molte volte venivano inchiodati o legati. Noi sappiamo che Gesù è stato inchiodato dai racconti di resurrezione, dove Gesù mostra le mani, mostra la ferita del costato. E sappiamo da qui, però, nel racconto della crocifissione non c'è, non si parla di chiodi che sia stato inchiodato. E generalmente venivano legati perché i chiodi costavano, quindi non è, era una specie di risparmio. La crocifissione, la croce, non era un, come ho già accennato, la pena di morte. E di per sé, secondo il codice di diritto romano o ebraico, c'era la lapidazione, la decapitazione, il rogo e un'altra cosa, aspetta, c'era la lapidazione, il rogo e strangolamento, erano quattro. E la sinagoga sceglie per Gesù la croce, abbiamo detto più volte, per un motivo religioso. Più volte lo potevano ammazzare, erano lì e lì, lo avrebbero acchiappato, lo avrebbero, ma non volevano creare un altro martire. Già avevano fatto l'errore, ha fatto Erode, nel decapitare Giovanni Battista. Giovanni Battista decapitato diventa un eroe e subito ci sono i discepoli, un grande numero di discepoli di Giovanni Battista, perché è stato diciamo, il primo martire. E i martiri generalmente incontrano la benevolenza del popolo. La sinagoga sceglie la crocifissione per Gesù e proprio spinge, lo vediamo che abbiamo visto, Pilato voleva liberarlo e loro lo spingono, spingono, spingono a crocifiggerlo proprio per un motivo religioso e per creare lo scandalo. Nella Bibbia c'è scritto chiaramente nel Deuteronomio, maledetto chi pende dal legno. Quindi lui pende dal legno, lui è crocifisso, quindi lui che dice di essere il figlio di Dio non è altro che un maledetto da Dio. Gesù muore maledetto da Dio, Gesù muore come il falso pastore, Gesù muore fuori da Gerusalemme, Gesù muore come qualsiasi altro malfattore, insieme ad altri due delinquenti. I ladroni sono due delinquenti, sono due ladri, assassini, non sappiamo che cosa hanno fatto, però ce n'è uno e questo lo anticipo, di per sé sarebbe nell'omelia di domani, ma ieri a tavola una signorina ancora mi ricordava il famoso, un'altra pure, proprio veramente rimango meravigliato, il famoso furto della frutta, della melinda, e da lì questo Dio che se l'è legata al dito, ha cacciato fuori dal paradiso, è tutto colpa, e lì il peccato originale, tutte cose che temiamole per carità, però la Bibbia dice altro. La Bibbia dice altro. E furono cacciati dal paradiso i nostri progenitori per una disobbedienza. Io scherzando dico il furto della frutta. Nella croce troviamo due assassini, due delinquenti che sono condannati alla pena capitale. E uno di questi, che poi noi abbiamo chiamato il buon ladrone, perché è buono, diremo ladrone fino alla fine. Ladrone che dice a Gesù: Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Crede in Gesù. E vi ricordate di Abramo? Abramo credette nella parola del Signore e gli fu accreditato come giustizia. Diventò giusto non per le opere che aveva fatto, diventò giusto perché ha creduto alla parola del Signore. Questo ladrone, questo delinquente, questo assassino è diventato giusto e non ha fatto nessuna trafila. Noi ogni sera preghiamo per le anime del purgatorio, non sappiamo se ci sono, non ci sono, chi c'è. Però questo, per quanto ha creduto nel Signore, per quanto ha creduto all'ultimo momento, salta tutte le trafile ed è il primo santo canonizzato della Chiesa, canonizzato direttamente da Gesù. Chi sono i santi? I santi canonizzati non sono altro che delle persone che con la loro testimonianza sappiamo di essere in paradiso e intercedono per noi. E difatti la Chiesa un po' l'ha creduto e anche questo difatti ha dato un nome, diventato santo. Questo assassino, questo delinquente è diventato santo, è santo Disma e viene celebrato il 25 marzo insieme a te, Salvatore, celebrate insieme. 25 marzo è santo Disma e, se vi interessa anche la curiosità, è il santo protettore, perché ogni santo è protettore di qualcosa, è il santo protettore dei ladri e dei briganti. Quindi, per dire, c'è tutta una teologia che va bene, però il Vangelo, ecco perché siamo invitati a credere, bellissima la lettera dei Galati, più volte sono stato tentato di commentarla dall'inizio alla fine, la lettera dei Galati, credi e questo diventi giusto per credere. Poi, siamo proprio sul crinale con il protestantesimo, ma va bene. E la parola di Dio è questa. Ecco allora, la croce era riservata ai delinquenti. Gesù muore come un delinquente. Gesù muore come un malfattore. E questo è lo scandalo. Vi ricordate il primo giorno quando Gesù li porta nel Getsemani? Resterete tutti scandalizzati. Gli apostoli scappano tutti nel Vangelo di Marco, che è il primo ad essere scritto, e non c'è nessuno, scappa da lontano, ci sono queste donne che guardano, ma lo scandalo proprio è la maledizione. Gesù dice, ma allora è vero o non è vero? La croce, però Gesù ha detto, è lì quando sarò innalzato saprete che io sono. Gesù non ci è riuscito con le guarigioni, l'hanno preso per un guaritore, per un guru, non ci è riuscito con le grandi predicazioni, l'hanno preso appunto per un guru, per un qualcuno, non ci è riuscito con i grandi miracoli, sempre. Eppure quando lui viene innalzato sulla croce, è un pagano a dire veramente quest'uomo era figlio di Dio, perché lo ha visto che ha amato sino alla fine. Sino alla fine Gesù non ha ceduto, è stupendo Gesù, non ha ceduto né una parola di rimprovero, muore perdonando. Tutti quelli che vengono, se vedete, sedia elettrica o altro, muoiono maledicendo, imprecando, anche tutti quelli che sono stati ammazzati dalla Santa Inquisizione sono morti imprecando generazioni e generazioni le maledizioni. Gesù muore benedicendo. La croce, ecco, Gesù porta la croce e c'è un piccolo particolare che è conditio sine qua non. Gesù dice, se non portate la croce, non potete essere miei discepoli. È innegabile, quindi non è che lo possiamo togliere, questa è parola di Dio e sono parole di Dio. E Gesù per ben 5 volte nei Vangeli, mai nell'Antico Testamento, per 5 volte nei Vangeli propone la croce e la croce è riservata solo ai suoi discepoli. Purtroppo, diciamo, ognuno ha la sua croce e le cose che diciamo sempre, ognuno ha la sua croce e non togliere questa croce perché il Signore te l'ha fatta su misura, se no te ne spunta una più un'altra e quando ci sarà il baratro per passare con la croce è proprio la misura giusta perché tu possa passare dall'altra parte, non te la togliere perché il Signore te l'ha data, non è vero. Il Signore non dà nessuna croce, difatti dice dovete prendere voi. Gesù non vuole persone. Eh beh, sia fatta la volontà di Dio, questa croce mi è toccata. No, 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 no. Gesù ti propone, l'amore propone, non impone. Gesù dice prendete, la devi prendere tu, la devi afferrare tu e sei responsabile di quello che ti capita. 5 volte e 4 volte direttamente solo ai suoi discepoli. Solo una volta lo dice alla folla e c'è anche la giustificazione dell'autore, dell'evangelista. Siccome tanta gente andava presso a lui, allora Gesù dice, un momento, queste sono le condizioni. Chi vuole venire dietro a me, prenda la sua croce, la sua quale? La croce di Gesù, la croce unica, è la croce di Gesù. Noi non abbiamo croci personali. Difatti, in questo episodio che c'è Simone, padre di Alessandro e Rufo, che è un nome latino e un nome greco, e Simone è la versione aggiornata di Simeone, c'è cioè la nuova comunità. Simeone fu costretto a portare la sua croce. Di chi? La croce di Simone o la croce di Gesù? La croce unica, solo quella di Gesù. Non ci sono croci personali. Cos'è allora questa croce? Ricordiamocelo sempre. La croce di Gesù, Gesù per ben 73 volte, non soltanto Gesù, nel Nuovo Testamento, 73 volte viene citata la parola croce e mai, dico mai, è abbinata ad una sofferenza, ad una disgrazia che noi dobbiamo accettare. Se ti è morto tuo figlio, se hai fallito il lavoro, se ti è caduta la casa, se qualsiasi cosa, non è la croce che il Signore ti sta dando. Sono gli eventi naturali, sono quello che capita, insomma, possiamo dare tante spiegazioni, ma è inutile dare la colpa a Gesù, dare la colpa a Dio. Dio può fare solo il bene, esclusivamente il bene. Ma se noi vogliamo prendere. Anzitutto c'è anche un'altra clausola. Chi vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso. Questo rinnegare se stesso è importante. Rinnegare significa dimentica te stesso. Purtroppo noi andiamo avanti e abbiamo questo superego e mettiamo sempre davanti noi, mettiamo sempre davanti io, 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 io. Dovremmo mettere un addio e passare a Dio. Rinnegare se stesso, l'ha detto agli apostoli, significa cambiare anche mentalità, rinnegare, cambia mentalità, smettila di questo, cercare questo messia trionfatore, cerca di capire quello che ti sto dicendo. Ma questo vale anche per me, per noi, perché tante volte abbiamo queste idee e non ci rinneghiamo per niente. Si vede che quando ti dicono un bizz, per carità, apriti cielo, ci scoppia la terza, la quarta e la quinta guerra mondiale. Devi stare sempre con 2 piedi in una stivala o stivale. Devi stare sempre lì perché c'è questo io che esplode. Attenzione, ce lo ha ricordato anche nel paradiso, l'umiltà e la grandezza. L'umiltà è la grandezza, l'umiltà è proprio essere piccoli e poi nella verità. Quindi la croce, allora, che cos'è questa croce che noi dobbiamo prendere rinnegando noi stessi? È quella di Gesù. Qual è la croce di Gesù? Non è tanto la tortura che lui ha avuto, la flagellazione, non è tanto il dolore fisico, non è tanto una malattia che ci è capitata o altro, perché sarebbe una schizofrenia, veramente, perché da una parte Gesù ci manda le malattie e dall'altra poi ci guarisce. Insomma, deciditi su quello che vuoi fare, e così anche noi non comprendiamo a che punto siamo arrivati. Ecco allora, la croce è la maledizione di Gesù. E Gesù è stato chiaro: Gesù non promette onori, non promette ricompense, non promette benemerenze, medaglie, trafiletti sull'avvenire o pur qualche giornale paesano. E Gesù promette solo maledizione. La maledizione del mondo. Quando tu fai il bene, inevitabilmente incontri la croce. Quando tu fai il bene, quando tu fai un servizio, Questo servizio deve avere un servizio, inevitabilmente ti scontrerai con le forze del male. Sarai maledetto, perché incontrerai sempre persone che non va bene, sarai deluso, contuso, confuso, ma il Signore non si lascia vincere in generosità. E il Padre mio vi onorerà. Tutti quelli che mi avranno servito, il Padre mio li onorerà. Onora il padre e la madre, cioè avrai tutto quello di cui hai bisogno, prima ancora di chiederlo. Ecco allora la bellezza. Solo che tutti noi abbiamo questo superego, a tutti noi piace essere acclamati e coccolati, e la coccoliamoci. A proposito, qualcuno mi diceva degli abbracci, ma insomma non dici niente sugli abbracci, e abbiamo fatto delle catechesi gli anni passati, non per non essere ripetitivi, ma per sopravvivere ci vogliono quattro abbracci, quindi siamo insieme e cerchiamo, poi arrivi a Piazza Poletiama, do abbracci gratis, oppure anche a Novara, questa fredda Novara, do abbracci gratis. Per sopravvivere hai bisogno di quattro abbracci giornalieri, per vivere di otto, per vivere bene di 12 abbracci giornalieri. Quindi attrezziamoci, almeno facciamo un pochettino di, facciamo il pieno qui, perché poi a casa è un po' meno. Ecco allora, la croce. La persecuzione è che non dobbiamo temere e nemmeno cercarla, ma continuare a fare il bene. E Gesù ha detto chiaramente: per quale opera buona mi volete condannare? Gesù ha fatto solo buono. E tante volte questo capita anche noi. Questa è la croce. La croce è l'incomprensione, la maledizione del mondo, ma non del mondo soltanto, del mondo religioso molte volte. Quindi è inutile cercare compromessi, strette di mani e cose, piegarsi. E poi Gesù dirà chiaramente nel Vangelo di Luca: prendere la croce ogni giorno, ogni giorno. Ogni giorno, quando farai il bene, ci sarà sempre qualcuno che sarà scontento, che ti maledirà. Il problema è che col passare degli anni magari prendiamo una carica e allora comandi, e allora puoi toglierti i sassolini della scarpa. Io sono rimasto scioccato, e un nostro padre ha avuto un capitombolo molto grave, e lui aveva avuto posti di responsabilità. Ho tutti contro, questa misericordia, tutti contro, tutti che avevano sassolini nelle scarpe se li sono tolti per tirarglieli. Cioè, è una cosa ogni giorno tu devi mettere in conto. E quindi è bellissima la vita di San Filippo Neri, dove il diavolo l'ha tentato prima col sesso, poi col denaro, poi col cose. All'ultimo lo tenta con una carica, lo vogliono fare cardinale. E lui dice: ma io mi perderei. Per carità, i cardinali, ringraziamo il Signore, sono i principi della Chiesa, almeno si diceva prima, adesso Papa Francesco li ha bistratto un po', ma comunque sono sempre i papabili. Come dicevo sempre, il ruolo, se diventa servizio, diventa una grande cosa. Solo che stanchi di essere perseguitati, stanchi di essere sempre messi all'angolo, quando troviamo cosa, si diventa da vittima, si passa a carnefice, sono cose. E questo è un po' il mistero del portare la croce, che tra l'altro dobbiamo portarla anche noi. E sulle affermazioni sono andato un po' a braccio. Qui Pilato disse: ecco l'uomo. L'uomo, che poi tutti ricordiamo Lecce Homo, quella bellissima chiesa che c'è a Palermo, ecco l'uomo, il vero uomo è quello che continua ad amare e dà sempre e comunque risposte d'amore. E quando lo vedono, al vederlo, tutti gridano: crocifiggilo, crocifiggilo, i sommi sacerdoti. Questi che devono essere i mediatori di Dio in terra, quando vedono Dio lo maledicono, crocifiggilo e crocifiggilo. Che cosa ha fatto? Si è fatto figlio di Dio. Questo è importante. Molte volte nelle preghiere Dio, 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 Dio è padre e se lui è padre noi siamo figli, voi siete dei. Questa è la grande rivelazione di Gesù, che noi siamo Dio, che noi è il vero Dio, tu lo incontri dentro di te. Non hai bisogno di più chiese, non hai bisogno di templi, non hai bisogno di santuari, anche se ci sono come luoghi per riunirci, come luoghi dove c'è poi questa forza, questa devozione, questa cosa, ma il vero Dio tu lo incontri dentro di te. Se non lo incontri dentro di te, puoi andare a Međugorje, puoi andare al santuario di Nostra Signora, puoi andare a Guadalupe, puoi andare dove vuoi, vedrai soltanto l'arte, vedrai soltanto le cose belle, vedrai soltanto quello che hanno realizzato gli uomini. Chi mi ama osserverà la mia parola. Io e il Padre verremo ad abitare dentro di Lui, qui dentro viene ad abitare, ma è una cosa che mi fa andare fuori di testa. Ma com'è possibile il Dio degli universi, questo Gesù che abbiamo conosciuto, dove lo incontri dentro di te? Ecco allora, se tu non ti ami, ecco la sapienza ebraica, ama il Signore di tuo, ama il prossimo di tuo come te stesso. Comincia ad amare te stesso e amando te stesso dentro di te, tu incontri il Padre Eterno, tu incontri Gesù, tu incontri lo Spirito Santo è dentro di voi e vi insegnerà, segnare dentro, segnare in, vi insegnerà ogni cosa. Questo è Dio. Se no, fuori non c'è niente. Gesù, Gesù, Gesù. Avremo soltanto dei riti, avremo soltanto un culto, che è necessario alla fine della fiera, è necessario perché viviamo in un contesto sociale, in un contesto ecclesiale. Ma la cosa è qui, voi siete dei. Che male ha fatto? Si è proclamato figlio di Dio. La religione ancora oggi cosa vuole? Che tu sei servo e Dio è il padrone. Questo vuole. Che tu vivi nell'angoscia, che sei sempre lì sul chi va là perché il Padre Eterno sta sempre lì a guardarti se commetti un'infrazione alla legge. Viviamo nell'ansia, viviamo nell'angoscia. No! Dio è dentro di te e tu fai parte di me, fai parte di Dio. Ecco la grandezza del messaggio di Gesù, messaggio che è solo di Gesù. Tutte le religioni del pianeta, tutte, ti danno soltanto fedele e la religione, anche se noi la vediamo, anche la nostra, se la vediamo soltanto dal punto di vista esteriore, fedele. E Dio, Gesù invece ha detto padre, fratello, voi siete i fratelli, voi siete tutti fratelli, uno solo è il padre. Questa è la grandezza, ecco perché l'istituzione religiosa di quel tempo tremò, tremò. E poi c'è ancora, non ci riesce, a volte io quando diciamo le preghiere del breviario, molte volte c'è Dio onnipotente, tra l'altro onnipotente, sto termine non esiste, Dio non è onnipotente, Dio è potente nell'amore, questo, tra l'altro questo onnipotente già nelle prime pagine della scrittura viene, dal capitolo 17 della Genesi, addirittura dice, è stato un errore di traduzione di Girolamo. Ma c'è Dio onnipotente, Dio onnipotente. E io ogni volta che c'è Dio onnipotente, io dico Padre misericordioso. Oh, io sono il provinciale, io sono. Eppure un confratello anziano mi dice: smettila di fare errori, c'è scritto Dio onnipotente. E io dico, denunciami alla congregazione della fede. Io continuerò a dire fino a quando. Padre misericordioso, ma ogni tanto non si arrendono, oh, sono come la goccia, ogni tanto torna la carica per vedere, e così è, Padre misericordioso, questo è stato il grande scandalo, tuttora oggi del messaggio di Gesù e andiamo lì con quelle cacatelle che tiriamo fuori. Questo è il messaggio principale di Gesù. Tu sei Dio e Dio lo trovi dentro di te. Vi ricordate la samaritana? Ehi Gesù, dov'è che dobbiamo andare allora? Mi stai confondendo. Dov'è che devo andare? A Međugorje o a Lourdes? Dov'è che devo andare? A Fatima o a Guadalupe? Dov'è che devo andare? A Gerusalemme o sul Monte Gerizim? No, cara donna, non hai capito niente, non ne capivo niente, non hai capito niente. Il Padre cerca adoratori in spirito e verità. Dentro di te devi adorare il Signore. Poi se vuoi andare sul Monte Gerizim, va, se vuoi andare a Lourdes, ho mangiato i dolci più belli dei vari santuari. Vuoi andare a Međugorje, è bello, tutti col rosario in mano. Però il vero Dio devi trovare dentro di te. Ecco perché Gesù è stato condannato alla croce. Ma non ci arrivo a farlo tutto. Quello è una cosa, quando ebbero finito di schernirlo, quando si porta alla croce, si porta alla croce, è un dovere religioso scritto nel Talmud che tutti lo devono insultare e maledire. Quindi è un dovere religioso portare la croce. E forse quando noi portiamo la croce, quando noi facciamo il bene, gli altri ci insultano. Ma anziché dare le dimissioni, anziché tirarci indietro, dobbiamo vedere, sono sulla strada giusta. Vuol dire che come sopportando la sua croce e mi scherniscono. Ecco qui. Un tale Simone di Cirene, il padre di Alessandro e Rufo, Alessandro nome greco, Rufo latino e Simeone derivazione ebraico, è la nuova comunità che nasce dopo la morte di Gesù, una comunità ebraico-greca-latina che prende la croce di Gesù. E Gesù, concludo con questa, a parte prende la sua croce ogni giorno e mi segue, che lo abbiamo accennato, è stato chiaro. Se hanno chiamato Belzebul il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Sarebbe bene che questo versetto non ci fosse. Tutti noi vogliamo essere amati, ma sarete questo tutti. Il mondo è inconciliabile, il potere è inconciliabile col servizio. Il mondo è inconciliabile con la comunità di Gesù. Il mondo può odiarci, ma Gesù ci amerà. Aggrappiamoci a questo amore e continuiamo a fare il bene. Amen.